Benvenuti a tutti voi all'ascolto di questa nuova puntata di Voi che sapete. Saluto anche i colleghi Davide Fersini e Claudio Farinone.
Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati.
Allora, buongiorno a tutti. Soprattutto saluto coloro che sono al telefono con noi per affrontare la tematica della musicoterapia. Abbiamo definito questa puntata Musica e terapia, una relazione possibile. E con noi c'è Paolo Cattaneo, docente di semiotica della musica e di tecniche riabilitative presso l'Università degli Studi di Milano e molto altro ancora. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti voi. Grazie.
E saluto anche Gemma Maresca, psichiatra presso gli ospedali San Carlo Borromeo e Ospedale San Paolo di Milano, sempre in relazione a questa tematica appunto della terapia. Buongiorno, dottoressa.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, vogliamo un po' esplorare innanzitutto questa tematica, magari spiegando all'inizio un po' di più ai nostri ascoltatori di cosa si tratta, perché è vero che sappiamo da sempre che la musica fa bene, e questo da tempo immemorabile. Ma di musicoterapia proprio come forma terapeutica e curativa se ne parla forse dagli anni 60 e negli ultimi tempi ha raggiunto una posizione di rilievo sempre più ampia. Dunque, lascio a lei per iniziare, Paolo Cattaneo, il compito di spiegarci un po' di più sull'approccio di questa forma terapeutica.
È molto semplice spiegare, perché è un'esperienza che proviamo ogni volta che ascoltiamo musica. Quando ascoltiamo musica sentiamo che abbiamo uno stimolo psicocorporeo, fisico diciamo, che proviene dal ritmo, sentiamo qualcosa che va a sedimentare nelle parti più profonde della nostra mente e questa è la melodia, no? Questo straordinario elemento che sedimenta e che rimane quasi come ultima traccia amnestica, no? Pensate che dimentichiamo un sacco di cose ma non il tema di una canzone, per esempio, no? E poi naturalmente la parte cognitiva, il pensiero, che è stimolato dagli accordi, perché noi quando ascoltiamo gli accordi in musica è come se il nostro cervello fosse impegnato in una sorta di matematica, io la definisco proprio così, una sorta di matematica emozionale, no? Perché quando sentiamo dei suoni eseguiti contemporaneamente, e questi appunto sono gli accordi, il nostro cervello è portato proprio a valutarne l'impatto sul piano della consonanza e della dissonanza, che sono concetti molto raffinati, ma che comunque abbiamo, che possediamo, no? Quindi è abbastanza naturale pensare che tutto questo agisca sulla nostra persona, persona intesa olisticamente, no? Quindi l'aspetto psicocorporeo, l'aspetto affettivo-emozionale, la melodia, e l'aspetto cognitivo, l'armonia.
Paolo Cattaneo, sì, le voglio chiedere questo. Chiaramente in tutto quello che lei afferma a proposito di melodia, di armonia, di ritmo, c'è una soggettività, e credo, no, personale, della ricezione della musica anche a seconda, come dire, della decodifica degli elementi culturali che noi abbiamo. E poi lo è alle diverse latitudini, perché penso che so a un indiano che ha una percezione della musica, degli aspetti del ritmo, degli aspetti dell'armonia, che è un concetto molto più difficile a loro per la struttura, invece più facile quello del ritmo. E quindi le voglio chiedere questo, appunto, come incide la soggettività e anche la psicoacustica, insomma, cioè la capacità personale e soggettiva di recepire il mezzo sonoro.
Sì, ecco, di recepire il mezzo sonoro coniugato con il linguaggio, e quindi lei giustamente dice, con questo suo intervento, insomma, vuole sottolineare che ci sono delle aree culturali diversificate, ma questo è estremamente corretto.
Certo.
Quindi assolutamente sì, cioè noi occidentali usiamo la nostra lingua, che si chiama linguaggio musicale tonale, che ha delle regole, ha una sintassi, ma è evidente che se io facessi un setting di musicoterapia con degli aborigeni australiani dovrei usare la musica, la loro musica, il loro linguaggio musicale, anche perché la parola musicoterapia, il prefisso musica è un prefisso che ha una valenza culturale inevitabilmente, e il principio attivo della musicoterapia è proprio la musica, no? Quindi lei ha toccato un aspetto fondamentale, diciamo, no? Chiaro che noi siamo abituati a percepire i meccanismi tensio-distensionali del linguaggio tonale, per cui un accordo ci crea tensione, un altro ci crea distensione, ma sempre nella logica di una sintassi, di una grammatica musicale che condividiamo. Anche perché, e questo va sottolineato, noi condividiamo il linguaggio musicale alla luce di un'esperienza naturale. Non è necessario studiare musica, certo è chiaro che lo studio della musica, l'approfondimento della musica ti danno degli strumenti, ti rendono più edotto, ti danno un lessico più ampio, ti danno la facoltà di comprendere meglio alcune cose, però abbiamo una competenza di base, no? Ecco, qui proprio faccio riferimento agli studi del professor Gino Stefani, già docente di semiologia della musica al DAMS di Bologna e tra l'altro mio maestro, il quale ha sempre sostenuto che siamo tutti competenti nella misura in cui acquisiamo una base esperienziale, no? Quindi siamo tutti in grado di capire quando una fase musicale si apre, si chiude, quando un accordo ci crea tensione, un accordo ci crea distensione, naturalmente nell'ambito della nostra cultura, e qui la sua puntualizzazione direi che è assolutamente necessaria.
Certo, quindi professor Cattaneo, l'identità culturale è importantissima, il background personale di un eventuale paziente fruitore di questa terapia. Allora, entriamo in merito anche con la dottoressa Gemma Maresca, psichiatra, e cerchiamo di capire con lei a quale tipo di utenza ci si può rivolgere per questa forma terapeutica e che valenza scientifica o empirica ha?
Beh, certo, l'utenza psichiatrica è molto varia, si parte da casi più lievi a situazioni più complesse. Chiaramente la cosa più interessante per noi, il nostro primario lavoro, è quello di rivolgersi a persone con una patologia psichiatrica grave che comporta soprattutto sul lungo periodo degli aspetti di cronicizzazione con una progressiva compromissione cognitiva, inibizione delle relazioni sociali, il disinvestimento complessivo da interessi vitali, qualsiasi essi siano. Mi chiedevo per l'appunto se fosse indicato l'intervento per questo genere di persone, proprio un intervento riabilitativo importante.
Ecco, dunque, poi entreremo in merito anche di come ricevono queste forme terapeutiche i pazienti e cosa ne sorte di buono. Però adesso è il momento di fare uno stacco e lo facciamo con uno dei brani scelti dal Daily Mail, dunque un giornale noto in Gran Bretagna, che ha fatto una sorta di playlist affinché capisse meglio quali sono i brani che funzionano meglio. Naturalmente siamo in Gran Bretagna, o comunque sono brani di livello così di conoscenza internazionale. Partiamo col primo. Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be all right. Singing, don't about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true. E questo era evidentemente Bob Marley con questi Three Little Birds, da Songs of Freedom, canzoni della libertà, ma possiamo ricordarne molte altre ancora di Bob Marley che incitano alla positività, Lively Up Yourself e molte molte altre ancora. Questo, come dicevo, uno studio pubblicato sul Daily Mail condotto da una società britannica che vuole proprio lavorare sull'arte terapia, ecco, arte terapia che ingloba la musicoterapia. Torniamo alla dottoressa Gemma Maresca, psichiatra a Milano, e appunto le chiederei di approfondire un po' come vengono ricepiti queste forme terapeutiche. Quasi quasi a volte si potrebbe pensare che sono solo dei corsi, fra virgolette, dove sì, si impara qualcosa, ma insomma non servono poi così tanto, o come vengono ricepiti dai pazienti?
Beh, credo che la cosa più importante nel nostro lavoro è pensare alla persona nel suo complesso, sia per quanto riguarda il recupero del suo benessere psichico individuale, sia per quanto riguarda il reinserimento sociale, il recupero delle relazioni significative per la persona, sia il recupero di tutte le autonomie funzionali che a volte sono compromesse da situazioni importanti e gravi. E quindi gli interventi che vengono proposti in psichiatria sono vari, ci sono quelli a partire dalle farmacoterapie, chiaramente, classicamente, quelli di base, poi ci sono interventi di psicoterapia individuale o di gruppo che vengono si basano essenzialmente sul intervento di cura sulla parola, ecco, e poi ci sono questi interventi che come l'arte terapia, l'utilizzo della creta o la pet therapy con gli animali o il cucinare, che utilizzano invece delle forme di espressione umana per appunto dare degli spazi di espressività personale, di relazione alle persone e di così recupero di sperimentazione di se stessi in un ambito insieme agli altri e come espressione appunto più di se stessi. Ecco, direi che spesso si pensa a queste cose come appunto dei modi per passare il tempo, per svagarsi, e questo per stare con gli altri, questo è molto importante, però veramente puntualizzerei il punto proprio di come queste attività invece sono fondamentalmente terapeutiche, se vengono inserite in un setting terapeutico dove l'uso della musicalità diventa uno strumento terapeutico personale e relazionale con gli altri, e quindi di più di stare insieme con gli altri, di più di fare dei corsi dove si imparano delle cose, ma come un'espressione veramente dell'individuo nella sua relazionalità con gli altri.
Certo. Dottoressa, quanto ha a che vedere il concetto di, come dire, l'idea di memoria, no? Sappiamo per esempio quanto, anche per esperienza personale, faccio un esempio pratico, no? Io mi ricordo i dischi che ascoltavo da ragazzino e so a memoria tutti i soli, tutte le cose, e mi restano in memoria e forse mi resteranno ancora per tanti anni, mentre invece la memoria a breve termine è un pochino più faticosa col passare dell'età. Quindi quanto l'idea della memoria in musica ha relazione poi con l'applicazione verso una verso l'idea della musicoterapia? Lo chiedo sia alla signora, alla dottoressa Gemma Maresca, che a Paolo Cattaneo.
Per quanto mi riguarda, credo che il professor Cattaneo sia molto esperto di questo, ma credo che questo fa veramente parte dei nuclei proprio primordiali della memoria, che per l'appunto rimangono per tutta la vita e hanno una connotazione affettiva, emotiva molto intensa, per cui sono veramente fondanti l'identità della persona e la sua espressività.
Certo. Paolo Cattaneo?
Ma come dicevo appunto, la melodia va a sedimentare nelle parti più profonde del cervello, nelle zone limbiche, e quindi è tutela, è come se fosse in uno scrigno, diciamo, e viene conservata gelosamente, qualcosa che ci appartiene di profondo, è la nostra identità sonora, musicale. E tra l'altro, sempre per tornare alla peculiarità linguistica, per noi che parliamo appunto il linguaggio musicale tonale, la melodia è un elemento importantissimo, perché noi riconosciamo una canzone proprio dalla melodia. Cioè, se io adesso dovessi farvi ricordare una canzone, dovrei fare, non so, na la 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 la, partirà la nave, partirà. Ecco, dovrei usare degli elementi melodici. È chiaro che poi il testo ne corrobora la percezione. E anche perché C'è una ragione neurofisiologica, la parola si forma nell'emisfero sinistro, no? Nelle aree di Broca e di Wernicke, mentre la melodia va a sedimentare prevalentemente, dico prevalentemente perché poi sono questioni molto complesse, nell'emisfero destro. No? Quindi è chiaro che quando noi cantiamo col testo facciamo lavorare tutto il cervello, non sento diciamo a definire il canto con un testo, una sorta di massaggio che noi facciamo al nostro cervello e quindi questo ha un impatto sulla memoria importantissimo, determinante, tant'è vero che ci sono dei malati di Alzheimer che purtroppo non ricordano come si chiamano, non riconoscono più i familiari, ma tranquillamente riconoscono una melodia e persino, se stimolati correttamente, portano in superficie le parole. No?
Ho avuto occasione di parlare col professor Cattaneo e una delle sue massime è canta che ti passa, che non è solo sua, insomma, si dice da una vita. Quindi il canto, la melodia è l'approccio forse più diretto della forma terapeutica di cui stiamo parlando, la musicoterapia che fa bene dai problemi dei bambini fino agli anziani, i problemi neurologici più seri, però professor Cattaneo c'è anche un problema legato all'attualità, ai giovani, al problema dell'ascolto. Mi diceva che sono ormai canali che vengono sempre meno esplorati e il problema è grosso.
Assolutamente, qui dobbiamo partire da un concetto ormai riconosciuto a livello mondiale, anche scientificamente, ovvero la morfoplasticità del cervello, cioè il cervello è morfoplastico, significa che si plasma proprio in relazione alle esperienze che facciamo, no? Quindi noi siamo anche quello che ascoltiamo, no? Di questo deve essere chiaro, ma questo è anche bellissimo se vogliamo. No?
Ma la capacità perché d'ascolto è decaduta, è questo che volevo intendere,
sì,
secondo
certo,
lei?
È decaduta perché purtroppo la nostra è una società monosensoriale, io non esito a definirla monosensoriale, nel senso che tutto passa attraverso la stimolazione visiva, quindi è chiaro che gli altri sensi ne escono abbastanza deprivati. Tutto questo non significa che noi dobbiamo fare a meno dell'informatica, assolutamente no, però dobbiamo, secondo me, lavorare per trovare un giusto equilibrio. Non possiamo pensare che la comunicazione possa essere legata solo a un video, ma dobbiamo ripristinare quei canali, anche,
certo,
direi anche olfattivi per esempio.
Ci sono vari canali, ma è il momento di avere un altro ascolto, ascoltiamo un altro brano musicale e poi ne parliamo ancora.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean
Eh beh, un brano di grandissima attualità, anche se è bello datato, degli anni Ottanta, Bohemian Rhapsody, è un film anche che ha portato a casa ben 4 Oscar, i Queen, Freddie Mercury, e questo è uno dei brani, insieme anche ad altri come We Will Rock You dei Queen, messi appunto in luce da questi ricercatori di musicaterapia del Regno Unito fra i brani che fanno stare meglio. Ricordo che stiamo parlando di questa disciplina basata sull'uso della musica come strumento educativo, riabilitativo, terapeutico, e lo stiamo facendo con il professor Paolo Cattaneo e la dottoressa Gemma Maresca. A questo punto chiediamo dei dati, fra virgolette, scientifici. So che non è un approccio scientifico, ma i risultati, statistiche, dati, se ci sono, in proposito proprio di rilevanza terapeutica.
Ma guardi, negli studi internazionali oggigiorno si pone sempre di più l'accento sul bello e sul fatto di poter godere del bello, di questa esperienza estetica, come motore quasi primario della salute mentale. Si studiano anche proprio come costruire gli ospedali, i luoghi di cura, in modo che siano accoglienti, siano belli, immersi nel verde, a misura d'uomo, e come tutto questo dia come risultanza anche una guarigione delle persone in tempi più brevi. Io credo che anche l'esperienza percettiva musicale, sensoriale, musicale, è un'esperienza che anche questa tocca l'animo delle persone nel profondo, per il tono della voce, il silenzio, la musicalità dell'ambiente, delle relazioni terapeutiche, l'uso eventualmente anche della musicoterapia come strumento, e come questo può essere declinato, per l'appunto individualizzato, sulla singola persona e sulla sua esperienza, come un'esperienza terapeutica vera e propria.
Mm-hmm.
Beh, di salute, poi, prima di tutto, nel suo complesso proprio, di benessere e di salute dell'individuo e nella sua relazione con le persone.
Ho letto anche degli studi in cui, riguardo la musica di Mozart, di cui si parla appunto tantissimo, che abbassa la pressione sanguigna sistolica, cala i livelli di ansia, e questo particolarmente in pazienti cardiopatici. Questo è già un dato scientifico, perché è stato misurato.
È noto peraltro, Patricia, per esempio, lo studio che ha fatto Mancuso, no, sulle piante, sul potere terapeutico della musica, se diffusa per esempio se diffusa in una coltivazione. A questo proposito, Paolo Cattaneo, le vorrei chiedere, a proposito, e tornando anche un po' all'idea della soggettività, per esempio è solito associare la musica di Mozart come benefica per la salute, no? Ma quali sono le caratteristiche delle musiche scelte nella musicoterapia che determinano quindi un risultato, un possibile risultato?
Ma le caratteristiche sono legate a dei parametri proprio percettivi, per esempio le cosiddette dinamiche tenso-distensionali, per esempio che tipo di risposta dà una frase musicale, determina una frase musicale, un accordo. Quindi si lavora proprio con le parti della musica, le parti attive della musica. Per esempio, uso un altro termine tecnico ma che spiego subito, l'interazione diastematica, cioè per esempio la capacità di un partecipante a un setting di musicoterapia di creare una melodia che abbia una coerenza tonale, oppure l'interazione prosodica. Ecco, questo è un aspetto invece che riguarda il linguaggio verbale, perché anche la parola è molto importante, la parola è essa stessa, è suono, ed essa stessa quindi ha una valenza simbolica nella misura in cui io la utilizzo proprio nel suo darsi come elemento sonoro, il significante, cioè la parte sonora.
C'è la parte legata all'ascolto, scusi professor Cattaneo, ma siamo agli ultimi minuti e vogliamo ancora esplorare qualche altra tematica, e poi c'è quella della produzione attiva, cioè i pazienti vengono coinvolti direttamente. Immagino soprattutto in forme più semplici, ritmiche o melodiche.
In forme semplici, ritmiche, melodiche, ma non che le forme armoniche siano complesse, perché diciamo è tutto molto chiaro nella nostra esperienza musicale. Vi sembrerà paradossale, ma un bambino di 8 anni ha già ben chiaro le strutture, del linguaggio musicale. Un esempio per tutti, per chiarire, no? Quando io apro una frase musicale, non so, con una canzone, na 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 la 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 la.
I ragazzi della Via Gluck che conoscono tutti.
Che conoscono tutti, si comprende perfettamente che la prima semifrase non è conclusa, la seconda semifrase.
E viene spontaneo in qualche modo.
E tutto questo viene spontaneo, e tutto questo però non va banalizzato. perché questa è un'operazione estremamente raffinata che il nostro cervello compie, no? E va a interferire sul piano cognitivo, sul piano affettivo-emozionale e persino sul piano corporeo, perché la melodia essa stessa è il movimento, no?
Certamente.
Tant'è vero che Alexander Luria, fondatore della neuropsicologia, introduce un bellissimo concetto che è quello di melodia cinetica, ovvero sia la melodia è movimento, il movimento è melodia.
Tra i nostri ascoltatori forse abbiamo invogliato magari giovani, no, ad avvicinarsi a questa disciplina, quindi le vorrei chiedere quali possibilità ci sono dal punto di vista didattico, le scuole, i percorsi formativi possibili.
Dunque, qui in Svizzera io sono appunto direttore didattico dell'Helvetic Music Institute di Bellinzona, dove appunto facciamo formazione in ambito, da diversi anni, facciamo formazione in ambito musicoterapico e pedagogico musicale, no? Quindi per i giovani cinesi che si vogliono formare, questo vale naturalmente anche per le regioni limitrofe, il nostro lavoro è a loro disposizione.
E siamo in conclusione, Gemma Maresca, prima di passare un ultimo brano, e sarà ovviamente dedicato a Mozart, le vorrei chiedere quanto sono riconosciute queste terapie a livello istituzionale, perché poi ci sono dei costi, insomma, in un'epoca di scarsità di risorse è anche giusto fare una sorta di bilancio costi-benefici.
Certamente, oggigiorno, io poi lavoro in Italia dove le risorse sono veramente, è un'epoca di scarsissime risorse, bisogna fare questi bilanci. Certamente credo che il professor Cattaneo abbia a questo proposito da dire qualcosa, nel senso che le attività vengono proposte e i risultati devono essere anche misurati e devono essere anche valorizzati, perché oggigiorno ci viene anche la necessità di valorizzare le esperienze terapeutiche che vengono fatte.
Ecco, sì, e mi ha risposto, non è semplice, non è facile, ma insomma diciamo anche che la musicoterapia si sta diffondendo. Potremmo continuare aprendo una parentesi sul fenomeno della New Age in California, perché è una musica molto utilizzata, i suoni della natura, ma ci dobbiamo fermare qui. Io ringrazio il professor Cattaneo, musicoterapeuta, grazie per essere stato con noi. Ricordo
grazie
anche che è uno splendido chitarrista jazz che ha collaborato con vari musicisti come Franco Cerri, Concato e molti altri ancora. E grazie a Gemma Maresca, psichiatra di Milano, anche a lei, grazie.
Grazie a voi, grazie. E arrivederci a tutti.